Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli e partiamo con la 18esima puntata numero 18 del 29 ottobre 2021 di Roba da Nerd. Il podcast sulla SEO e il pay per click a cura mia, Fabrizio Gabrielli, di Pistacchio Marketing, consulenza SEO e Google Ads per le piccole e medie imprese della regione toscana. Allora, qualche notizia anche che parlerà un pochino di me e vi dirò ora dopo di che cosa si tratta. Ma questa qui è una puntata che penso sarà abbastanza lunga e anche abbastanza incasinata. Non incasinata, allora, sarà una puntata abbastanza ragionata e discorsiva, quindi non troppo tecnica. Però intanto faccio sfumare la sigla e vado a parlare sul bianco. Lo sapete che poi vado a parlare sempre sul bianco, non ci sono effetti speciali, a parte ogni tanto qualche applauso che sentite, sono tornati gli applausi, di solito gli applausi li metto quando devo bere perché qualche volta ho problemi di raucedine, questa è una cosa mia proprio personale, e, però il podcast è abbastanza denso e allora oggi è una puntata, dicevo, discorsiva, non troppo tecnica, anche se in fondo avremo tre pilloline di John Muller che torna ospite fisso di Roba da Nerd. Come sapete, chi segue il podcast, diciamo che John Muller è quasi ospite fisso. La settimana scorsa non c'era stato nulla di John Muller, ma altrimenti c'è sempre, ci sono le sue pilloline, perché lui ogni settimana fa i suoi hangout, che tra l'altro di cui abbiamo già parlato, insomma, che hanno ancora il vecchio nome perché ormai hangout non lo usa più nessuno, ma ancora lui li chiama hangout, e quindi insomma, e ora, per carità di Dio, non vi sembri che lo sto a prendere in giro, perché voglio dire, qui però ci scherziamo su, ecco, sì, quello sì, cerchiamo di sdrammatizzare, qualche volta sdrammatizziamo anche su Facebook e Google, i grandi colossi, e infatti le due settimane passate abbiamo parlato di diciamo supercazzole, quelle che io chiamo supercazzole, sapete, no, è una citazione di Amici miei, appunto, film toscanaccio di Mario Monicelli. Le supercazzole che cosa sono, ecco, sono delle cose su cui poi ci arrotoliamo magari a parlare per tanto tempo, con discussioni sui social, gruppi Facebook, e poi alla fine sono delle supercazzole, cioè, perché poi insomma alla fine molto spesso Facebook e Google fanno anche un po' come gli pare, parliamoci chiaro. A proposito di fanno come gli pare, partiamo con la bomba mediatica, e cioè la notizia di ieri, è uscita ieri attorno alle 18-19 di sera ora italiana, quindi era tipo mezzogiorno, anzi un po' prima, le 9 del mattino a San Francisco, in ora della Silicon Valley, e che appunto è l'orario di Menlo Park, dove ha la sede Facebook, con la bomba mediatica del rebranding di Facebook, e adesso ne parliamo. Poi, allora, rapidamente, allora, parleremo un po' di web marketing gurus, e qui vi citerò una bella lista che è presente su Twitter con tutti i web marketing gurus da seguire. Vi metterò anche i link, come sempre, eccetera. Poi, allora, io, Fabrizio Gabrielli, di pistacchio sono stato inserito nella lista dei SEOitaliani.it, un piccolo sito molto interessante con circa 150 SEO di tutta Italia. Sono molto onorato di questa cosa e quindi c'è anche, vi posto il link, c'è la mia scheda ora su SEOitaliani.it. Poi parleremo un po' di, appunto, visto, prendendo l'abbrivio da questa lista di web marketing gurus, di alcuni web marketing gurus, e concluderemo la puntata con, appunto, tre pillole di John Muller. Quindi andiamo, partiamo, bevo un sorso d'acqua e sono subito da voi. Allora, la notizia bomba è quella di ieri, appunto, del rebranding di Facebook. Quindi Facebook ha comunicato a tutto il mondo che la capofila, quindi non Facebook come applicazione o come sito che conosciamo tutti quanti, ma come capofila, cioè quindi a livello di borsa e proprietà, cambia nome e diventa Meta. E a parte il fatto Meta, ci sono altre aziende che si chiamano Meta, ma insomma ora non è il caso di andare. Comunque, quindi rebranding e cambio logo. Cambio logo è un segno di infinito con un sempre in azzurro, diciamo, ma l'azzurro è il colore aziendale di Facebook, un po' sfumato, quindi un po' con dei layer, insomma, un po' di colore sfumato. E annuncio in pompa magna, vabbè, Mark Zuckerberg ha dichiarato: è tempo di avere un nuovo brand per la nostra società, eccetera, che includa tutto ciò che facciamo. Sto leggendo, sono quindi orgoglioso di dirvi che da oggi il nome della nostra società sarà Meta. Quindi, a proposito di supercazzole, e questa è ovviamente un mio giudizio, una mia opinione, e quindi vabbè, faranno dei mega pipponi, metaverse first, non più Facebook first, e vabbè, la notizia ve la posto dall'agenzia di stampa italiana. E tra l'altro vi ricordo che su Telegram c'è un canale che gestisco io in marketing automation, che è di AGI News, agenzia italiana, agenzia di stampa italiana. Lo potete trovare, andate su Telegram e cercate AG News, e è il canale Telegram gestito appunto da me in marketing automation. Iscrivetevi. E ovviamente è un canale non ufficiale perché lo gestisco io, però insomma è un canale di servizio su cui io, appunto, non monetizzo, non faccio nulla, però è un canale di servizio. Quindi Facebook cambia nome e diventa Meta. Perché supercazzola? Allora, arriviamo al punto. Tanto per cominciare, anche Google anni addietro aveva fatto un rebranding, in realtà non c'è stato un rebranding di Google, semplicemente la capofila, quindi soprattutto in borsa, di Google è stata, ha preso il nome di Alphabet, ok? E la stessa cosa avverrà adesso con Facebook, e quindi in realtà non ci sarà un vero e proprio cambio di nome o rebranding in senso stretto, ma la capofila diventerà Meta e non Facebook, mentre i prodotti resteranno, quindi Facebook, Instagram, WhatsApp e Fitbit e compagnia cantante, Google Nest, scusate che ho sbagliato, ora mi sono sbagliato, ecco, semplicemente. Quindi Google Nest è un'altra cosa, è di Google e non c'entra nulla. Quindi Facebook, Instagram, WhatsApp, però la capofila sarà Meta. Quindi non è in realtà una vera e propria supercazzola, in realtà è che si parlerà un casino di questa notizia. E chiaramente loro giocheranno su tutto il discorso, anche perché oggi il titolo al Nasdaq guadagna un parecchio, e quindi insomma non si può nemmeno parlare in senso stretto di brand washing, perché in realtà non è un brand washing. è stricto senso appunto semplicemente cambia il nome la capofila. E beh, di questo vedremo un attimo come andranno avanti le cose. Per ora la notizia è questa e passiamo avanti. Allora, dunque, siccome in questi giorni ho scoperto un bel podcast che vi posterò in descrizione, ed è il podcast di Matt Mullenweg. Vediamo, Matt Mullenweg. Matt Mullenweg, allora, alcuni di voi forse non sanno nemmeno chi sia, ve lo spiego io, e sicuramente però conoscete quello che ha creato lui. Allora, Matt Mullenweg è il fondatore a San Francisco di WordPress, semplicemente, quindi nulla più, nulla di meno. Quindi un grande start-upper. E vabbè, ora non vi sto a spiegare tutto quanto WordPress, che cos'è, che cosa non è. Ci sono 1100 addetti che lavorano da tutto il mondo, da 62 paesi, e la peculiarità di WordPress è che non ha dei quartier generali fisici, e quindi è tutto fatto da nomadi digitali. Allora, Matt Mullenweg, io già seguo il suo blog, che tra l'altro una segnalazione può essere anche interessante, visto che molto spesso, a proposito di supercazzole, ci accapigliamo su quali siano i migliori temi WordPress da usare per fare i siti. Ebbene, Matt Mullenweg ha fatto il suo blog con il tema 2020, che come sapete è uno dei temi, diciamo, incorporati nell'installazione principale di WordPress. Sapete che ogni anno cambia, adesso c'è già il 2021, probabilmente fra un mesetto uscirà il 2022, però il blog di Matt Mullenweg è costruito su 2020. Quindi, insomma, una notizia importante, perché uno, appunto, cioè, se lui usa 2020 vuol dire che, insomma, siamo non per nulla velocissimo e molto molto semplice. Quindi che cosa volevo segnalarvi? Allora, il blog esiste, poi vabbè, ve lo andate a vedere, ve lo posto in descrizione, e se avete piacere ve lo andate a guardare. La cosa carina è che vi posto il podcast, che anche il suo podcast è disponibile su tutte le piattaforme, compresa Apple, cosa che invece io non ho, cioè Roba da Nerd non è su Apple. Per carità, non è che mi voglio paragonare a Matt Mullenweg, sia chiaro, però semplicemente ho fatto il paragone perché, insomma, stavo cercando dei podcast interessanti, ho trovato quello di Matt Mullenweg e ve lo segnalo. Quindi andatevi a iscrivere, comunque andatelo a seguire, e colgo l'occasione per citare appunto da questo abbrivio relativo a Matt Mullenweg. Mi sono andato a guardare anche il blog di un altro personaggio che seguo, e che è Joost de Valk. Joost de Valk, appunto, anche voi, forse alcuni di voi lo conosceranno, i più nerd di voi. Lui è il marito di Marieke van der Acht, che è la CEO di non la CEO, la CEO, quindi la CEO, la direttrice di Yoast. E quindi, come avrete capito, Joost de Valk appunto è il fondatore di Yoast. Poi si è sposato con Marieke, e ora i due lavorano tutti e due a Yoast, ma Joost de Valk è diciamo passato, tra l'altro, perché c'è il collegamento con Matt Mullenweg, perché Joost de Valk è entrato nel board del marketing e communication leader di WordPress, e quindi, diciamo, i due blog hanno una connessione fra di loro. Vi lascio la in descrizione, vi invito ad andare a guardare anche il blog di Joost de Valk, che è molto interessante, e anche se è aggiornato, gli ultimi post di Joost de Valk sono del 2019, mentre invece Matt Mullenweg continua ad aggiornare abbastanza frequentemente anche il suo blog adesso. Con questo andiamo avanti. Allora, qui vi ho posto appunto in descrizione del podcast, della puntata, la lista che ho creato io su Twitter, perché diciamo su Twitter, nel mio account di Twitter, Pistacchio Marketing, ho creato una lista di web marketing gurus dove ci sono grosso modo un centinaio di grandi guru a livello mondiale che riguardano tutti il web marketing e il digital marketing. Allora, non ve li sto a nominare tutti, perché per carità, se no qui sono 100 persone e stiamo qui fino a domani. Però, voglio dire, ci sono i grandi, ecco. Ora, al qualche nome, appunto, Sean Parker, fondatore di Napster, poi di socio di Facebook, giusto appunto. Qualche SEO super top. Qualche personaggio che si occupa anche di Instagram, come ad esempio mi viene in mente Peg Fitzpatrick o Jen Herman, poi Ita Holsen, c'è anche Olga Andrienko di Semrush, Roy Povarcik, e insomma ce ne sono tanti. Ovviamente ci sono tutti i guru di Google, c'è Brian Acton che ha fondato WhatsApp, poi se n'è andato a Signal, insomma Eric Enge, insomma un po' tutti, Seth Godin, Jeff Bullas, insomma andatevi a scoprire questa lista, iscrivetevi se avete piacere, vi posto il link in descrizione e andiamo avanti, perché in descrizione vi posto anche, vediamo un attimo, qualche link a qualche guru di quelli che hanno fatto un po' il mondo delle startup. Ve li cito rapidamente, sono Eric Ries, Gabriel Weinberg, Ryan Holiday e il mio preferito, anzi i miei due preferiti, che sono Rent Fishkin e Nireyal. Allora, ora non vi sto a spiegare tutto quanto di loro, perché sicuramente i più nerd di voi conosceranno un po' tutti questi startupper, e perché hanno scritto dei libri molto molto importanti a livello di growth hacking. Parlo di Ryan Holiday, che ha scritto la Bibbia del growth hacking, in italiano viene tradotto come marketing esponenziale, e poi insomma c'è Eric Ries, che è il fondatore della Lean Startup, e poi appunto dicevo i miei due preferiti, che sono Rent Fishkin e Nireyal. Nireyal perché ha scritto il libro secondo me più valido, che si chiama Hooked in inglese, in italiano veramente non lo so perché io ce l'ho in inglese, vi invito a leggere questo libro, Hooked.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. E poi appunto Rent Fishkin, SEO, SEO e CEO, quindi tutti e due, fondatore di Moz, se ne è uscito da Moz. Tra l'altro Moz ebbe all'inizio dei grandi problemi a livello di debiti, insomma lui si era indebitato tanto, quindi Rent Fishkin ha anche una storia di resilienza molto, molto bella, che ha raccontato nel suo libro Lost and Founder, che vi consiglio, perché appunto anche Rent Fishkin ha avuto problemi con l'alcol e quindi insomma ha risalito la china. E recentemente ha fondato una startup nuova che si chiama SparkToro, di cui vi parlo rapidamente in un minuto. Allora, SparkToro è un buzz influencer tool molto molto interessante, molto valido, che vi consiglio, e quindi vale non solo per la SEO ma anche per il social media marketing e anche in generale per vedere un po' che quali sono i buzz, no? Quindi cosa sono le notizie su cui eventualmente potersi inserire per fare appunto del buzz marketing. E l'app più diciamo importante al mondo è sicuramente BuzzSumo, che è un'applicazione, diciamo, lo state of the art, molto cara secondo me. Parte il piano pro parte da $80 al mese, è un po' cara, cioè per chi fa social media marketing in senso stretto va benissimo ed è, diciamo, un non plus ultra, però insomma magari per noi altri che facciamo social media marketing en passant o come attività collaterale oppure solo per noi stessi, allora magari è un po' caro. E SparkToro è il concorrente di BuzzSumo, ha dei prezzi molto più abbordabili. Nel piano basic partiamo da $38 al mese. Ve lo consiglio perché permette di fare 50 ricerche al mese su top 30 social results. Quindi andateci a guardare, perché appunto non solo è un ottimo tool, non solo è il tool concorrente di BuzzSumo, ma c'è anche questo aggancio che è, diciamo, la nuova startup di Rand Fishkin, e appunto Rand Fishkin è un personaggio che a me piace molto e che seguo. Ultima cosa, Rand Fishkin in questi giorni è in Italia. Stavo guardando proprio per fare questa puntata, sono andato a vedere il profilo suo e di sua moglie stamani, e la moglie ha postato una foto di un paio di giorni fa. Sono nel Tacco d'Italia, sono nella zona di Lecce, a fare dei cooking show, quindi cooking classes, scusate, dei corsi di cucina, e c'è una bella foto di Rand Fishkin con la moglie di un paio di giorni fa, dove stanno facendo i ravioli all'italiana. Quindi diciamo un'altra cosa top, diciamo i grandi start-upper vengono in Italia e amano l'Italia. Pausetta un attimo e arrivo. Allora, riprendo fiato e andiamo avanti. Dunque, vediamo in scaletta che cosa. Credo di aver esaurito, diciamo, la parte un po' di più discorsiva. Sì, e infatti, ecco, allora veniamo alle ultime tre, diciamo, pillole di John Moe. Quindi qui entriamo più nel vivo della SEO. E diciamo, non sono argomenti tostissimi, però comunque torniamo a parlare di contenuti di qualità, it and email, links e anche immagini. E beh, insomma, qui diciamo iniziamo con il primo argomento. Rapidamente, spero di non andare troppo lungo, la definizione di quality content. Allora, è diversa da quello che molti pensano, ma comunque non guasta mai ribadirla. Insomma, allora, però c'è una risposta in un Google Hangout di questa settimana di John Mueller che ci dice che la content quality è più che solo testo e riguarda anche altri aspetti. Oh, per carità, sono tutte cose che sappiamo, cioè non è che stiamo andando a scoprire chissà che cosa, però intanto per cominciare è bene, non guasta mai ribadire un po' le cose, e poi ora andiamo un po' più nello specifico. Quindi la qualità è fatta anche dal layout, dal design, dalle immagini, dalla velocità e dalla UX. Andiamo un attimo a parlare di questo articolo che chiaramente vi posto in descrizione e che appunto è tratto da Search Engine Journal. Vediamo un po' se lo ribecco rapidamente, insomma. Vediamo un po', sì, eccolo qua. Allora, La risposta di chiaramente nel Google Hangout c'è la domanda, perché sono le domande, i Google Hangout di John Mueller, per chi non lo sapesse, sono le domande di noi altri, insomma un po' di tutti, no? Da tutto il mondo, anche dai paesi emergenti, cosiddetti emergenti, soprattutto India, Pakistan. E so che è stato chiesto anche in puntate precedenti, ma fare la SEO, occuparsi di SEO tecnica è meno importante che avere il quality content? E in questo caso, quindi, insomma, John Mueller dice che il quality content non riguarda soltanto gli articoli, riguarda anche svariati aspetti come il layout, il design, la UX, la velocità, e tutti questi sono fattori che riguardano un po' la qualità, i contenuti di qualità. Quindi anche qui ci sono chiaramente l'ottimizzazione delle immagini per la SEO, di cui parliamo dopo nell'ultima pillolina, e eccetera eccetera eccetera. Ora io, diciamo che, quindi, insomma, non mi dilungherei molto su questa cosa, perché, insomma, è scritto tutto nell'articolo, repetita iuvant, come si suol dire, e andiamo avanti con la pillolina successiva. La pillolina successiva invece torna a parlare un po' di hit and email, quindi ne abbiamo parlato da due puntate, stiamo parlando un po' di questi argomenti, quindi expertise, authoritativeness and trustworthiness. Ormai non le sto nemmeno più a tradurre, perché intanto, per cominciare, già anche in italiano si parla di hit and email, e poi ormai diciamo, chi ha detto ai lavori sa benissimo, stiamo parlando di expertise, quindi expertise riguarda un po' il know-how, ecco, io lo tradurrei con know-how, con un'altra parola inglese che però è più andante, tutti quanti sanno che cos'è. Authoritativeness sta per autorevolezza di un sito, e trustworthiness, quindi affidabilità di un sito. Allora, torniamo a parlare, perché il contenuto e i link vanno ad aumentare il trust per Google di un sito, il trust, quindi la fiducia che Google ha nel nostro sito. Anche qui siamo in un Google Hangout, e quindi, insomma, si torna a parlare di trust factors, i fattori di trust, i fattori di fiducia. Allora, qui c'è una risposta anche da parte di John Mueller che un po' spiazza. Allora, lui l'aveva già detto in un hangout di qualche settimana fa, tant'è vero anche io ne ho parlato in una puntata, mi pare 3-4 puntate fa, andatevela a beccare, eventualmente andatevela a beccare nella ricerca delle puntate su Spreaker, che è la piattaforma da cui trasmetto, oppure, insomma, anche sul canale Telegram. Vi iscrivete al mio canale Telegram, Pistacchio SEO, lo andate a cercare, e la ricerca di Telegram funziona molto bene, perché lì metto anche in descrizione la scaletta. Perché il trust? Perché John Mueller aveva parlato di trust andando a sfatare un po' quello che era il mito di questi fattori di trust. Perché allora, i fattori di trust vengono utilizzati molto dai tool di terze parti, e chiaramente su questo i tools di terze parti, parliamo di Moz, parliamo di Ahrefs, parliamo di SEMrush, parliamo di SEOzoom, e insomma, e poi anche altri tool minori, ma questi sono i maggiori. I fattori di trust vengono, diciamo, considerati molto a livello sia di community di SEO, quindi tra gli addetti ai lavori, e poi anche noi altri addetti ai lavori lo vendiamo ai nostri clienti, e qui chiaramente ci mettiamo tutti quanti, me compreso, perché allora, tanto per cominciare, non è vendere fumo, per carità, i fattori di trust ci sono. L'unica cosa è che Google specificamente non parla di fattori di trust, cioè i fattori di trust sono un po' più in senso olistico. Allora, della SEO olistica io ne ho parlato nella home page del mio sito, quindi potete andare a andarvela a leggere nella home page di pistacchio.net, perché ne parlo chiaramente di SEO olistica. Sia chiaro, non sono sicuramente il primo a parlarne di SEO olistica, però ho cercato di spiegare con parole mie e parlando di SEO olistica come di qualcosa che, diciamo, svariati, non dico fattori, perché poi nei fattori noi entriamo nella SEO tecnica, e quindi in realtà i tools di terze parti parlano di fattori di trust analizzando, diciamo, la SEO tecnica, mentre Google parte dal presupposto più relativo alla SEO olistica. Tant'è vero che quando si parla di hit and email, e quindi appunto di questi fattori, expertise, autorevolezza e affidabilità, oppure email, your money, your life, ci mette dentro i quality raters di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e con tanto di guidelines che sono appunto state modificate la settimana scorsa, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, la 17. Quindi andatevi a riascoltare la puntata numero 17 del 22 ottobre, perché lì abbiamo parlato delle modifiche, ultime modifiche delle Quality Raters Guidelines ufficiali di Google. Perché? E questo è importante, perché le Quality Raters Guidelines sono poi gestite dai Quality Raters, che sono degli umani e non sono dei fattori di SEO tecnica che utilizzano i tool di terze parti. Quindi facciamo questa grande distinzione fra i trust factors che utilizzano i SEO tool di terze parti e poi la SEO cosiddetta olistica che utilizza Google per stabilire quali sono i fattori di trust. Quindi questo è importante, ed è questo che John Mueller ha voluto ricordarci, questo a parole lo sto raccontando infatti, nell'ultimo hangout di questa settimana. Quindi come si improve, come si migliora la trust? La domanda è questa nel Google Hangout, e John Mueller risponde. Dice: ragazzi, allora, poi sapete che John Mueller ha sempre questo atteggiamento molto colloquiale nei suoi hangout. Dice: insomma, non ci sono metriche specificamente definite da Google che voi possiate tenere presente. Quindi, anzi, addirittura John Mueller addirittura fa questa citazione e dice proprio: it's almost like a philosophical question at that point, che è una cosa importante da ribadire, cioè è quasi più una questione filosofica a questo punto, ed è, diciamo, veramente una cosa molto interessante da ribadire. Nella sua risposta lui continua, dice: penso che migliorare la qualità del contenuto sia sempre una buona idea. Quindi, prima cosa i contenuti, e poi chiaramente non è soltanto una questione di links, ma non ci sono delle metriche specifiche su cui voi possiate intervenire. Quindi, insomma, se ci sono great content e links, sì, però, insomma, bisogna guardare un po' le cose a tutto tondo, quindi con questo approccio olistico e non solamente con un approccio di SEO tecnica, come vogliono farci, cioè, ripeto, non darci a bere, perché in realtà non è appunto questo un vendere fumo, però vanno presi un po' con le molle, ecco, questo sì, i trust factors dei tools di terze parti vanno sì presi con le molle. Pausetta e ultimo argomento. Allora, parliamo di immagini. Qui però una scoperta, attenzione, perché qui andiamo, non dico in una bomba, ma quasi. E anche qui stesso discorso, Hangout di John Mueller, domanda risposta eccetera eccetera. La puntata è del 22, quindi di venerdì scorso, e infatti lui è sempre il venerdì quando vado in onda io, quindi chiaramente venerdì prossimo parlerò io dell'Hangout di questo venerdì. Allora, un site owner probabilmente di origine ucraina, Andrei Sichev, fa la domanda se, appunto, dice: io guarda, per il discorso lazy loading ho fatto questa cosa, e cioè quando vado a scrollare, cioè quando le persone, i miei visitatori, i visitatori del mio sito scrollano la pagina del mio sito, si carica la pagina, l'immagine regolarmente. Però all'inizio, quindi quando ancora la pagina non è stata scrollata e quindi l'immagine ancora deve essere visualizzata, io faccio caricare dei quadrati grigi. E questa cosa va bene oppure no? Questa è la domanda. E la risposta è abbastanza sconvolgente, perché la risposta che ci dà Mueller dice: ragazzi, attenzione. La web search si occupa della web search e non della image search, perché la image search chiaramente esiste, anche se anche qui attenzione, anche se si sta parlando, poi quando si parla di Google I/O, sapete, no, il grande convention a maggio su Google, Artificial Intelligence, Machine Learning, tutto quanto, ok, ci dicono o ci fanno credere che le immagini sono lette da Google. In realtà, nella risposta che quantomeno ci dà John Mueller, le cose, almeno per quanto riguarda la faccenda terra-terra dello scrolling del sito, dice: a noi non interessa se tu fai caricare un quadrato grigio prima che mi fai vedere l'immagine, perché la web search è web search, e teoricamente che tu usi poi delle foto di Helmut Newton oppure delle image stock photo che prendi da Unsplash o da altri servizi tipo Deposit Photos, a noi non interessa. Quello che conta e quello che noi andiamo a vedere sono i dati strutturati. Questa è una risposta, secondo me, illuminante, a cui noi, soprattutto SEO addetti ai lavori, dobbiamo attenerci, perché appunto quindi ribadisce l'importanza dei dati strutturati rispetto al fatto di utilizzare delle immagini o addirittura di sostituire le immagini con dei quadrati grigi prima che vengano le immagini visualizzate, quindi insomma nello scroll della pagina. Direi che con questo abbiamo concluso la scaletta. Io diciamo che dovrei essere a posto, e direi a questo punto facciamo partire la sigla. Allora, non troppo alto il volume, così vado a fare i saluti. Allora, puntata numero 18 del 29 ottobre 2021, abbiamo parlato, diciamo, di argomenti anche un po', diciamo, magari non troppo incasinati, per carità, però comunque alla fine abbastanza delicati, con l'ultima sorpresa sulle immagini. Ci risentiamo venerdì prossimo, sarà il 5 novembre 2021, per la puntata 19 di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay-per-click a cura di Fabrizio Gabrielli e di Pistacchio Marketing, che poi sono la stessa cosa, parliamoci chiaro. Quindi con questa puntata numero 18 è tutto, un saluto da me, da Fabrizio Gabrielli, e a venerdì prossimo. Ciao!